per chi mi vuole seguire, apriamo le nostre Bibbie nella seconda Re, capitolo 4, versetti dal 4 al 7. Seconda Re, capitolo 4, versetti dal 4 al 7. Poi torna, chiudi la porta dietro di te e i tuoi figli, e versa dell'olio in tutti quei vasi, e a man mano che saranno pieni, farli mettere da parte. La donna se ne andò e si chiuse in casa con i suoi figli. Questi le portavano i vasi e lei li versava l'olio. Quando i vasi furono pieni, disse a suo figlio, «Portami ancora un vaso». Egli le rispose, «Non ci sono più vasi». Ed olio si fermò.
Solito, non sono ancora abituato a questo microfono, quindi faccio un po' il sudamericano e mi prendo questo, mi sembra un po' più semplice, però credo che mi devo abituare perché in tutte le chiese hanno questo microfono, non so se si riuscirò a abituarmi così facile, però sono felice di poter essere questo sabato, questa mattina, insieme a voi. Una seconda volta, per me è un'esperienza bella poter condividere la parola in un contesto nuovo per me. Oggi, diversamente di quella che è stata due mesi fa, l'esperienza di due mesi fa, oggi abbiamo con noi anche la mia moglie. Quindi voglio chiedere a Cintia magari farsi in piedi, se tu mi potete vedere. Io sono veramente grato a Dio, grato alla vita per l'Italia, per diversi motivi, perché quando abbiamo deciso di venire in Italia insieme a Cintia, che in quel tempo era la mia ragazza, non era neanche la mia fidanzata, e io ho avuto l'idea di andare fuori dal mio contesto praticamente due anni fa, perché il 13 agosto ho fatto due anni in Italia. È stata una scelta pazzesca, diciamo così, perché tutti ci guardavano e dicevano, ma sei matto, ma cosa stai facendo? Perché tutti e due avevamo un lavoro stabile, io facevo il pastore, infatti quando ho presentato la mia dimissione, il presidente dell'Unione mi ha chiamato su e ma sei matto, Dani, ma cosa stai facendo? Hai un futuro qui. Ha chiamato anche il mio babbo, che fa il pastore, ma devi parlare con il tuo figlio, cosa sta facendo? Però sono grato a Dio perché in questa pazzia di lasciare la sicurezza della mia terra, ho trovato anche delle risposte di Dio nella mia vita. Una di queste è Cintia. E magari se non sarebbe per questa scelta, non so come avrei finito questa situazione. Però sono grato a Dio per questo. E volevo condividere perché è sempre un buon momento per essere grati. A volte come cristiani dobbiamo vivere la cultura della gratitudine. In ogni momento della nostra vita abbiamo delle tracce della mano di Dio, della grazia di Dio nella nostra vita. Dobbiamo vivere una cultura della gratitudine. Chiudo un po' questa la mia introduzione per poter anche chiedere a voi le vostre preghiere, perché come è stato detto prima, siamo nella spinta finale, l'ultimo pezzo di questa corsa, quindi la laurea magistrale per poter prendere la laurea, giusto, facendo il lavoro finale, la tesi, che a proposito parla su credenza e miscredenza giovanile in Italia, giusto, sto parlando un po' su una tematica che mi piace tanto, quindi vi chiedo di accompagnarmi con le vostre preghiere, perché dicevo ieri alla mia moglie, mi ero perso nel primo capitolo un po', non riuscivo a finirlo, ho riuscito a consegnarlo poco fa, e ieri dicevo alla mia moglie, mi sto innamorando nuovamente di questa tematica. Adesso si è finita la batteria, quindi mi devo abituare per forza. Però niente, quindi dicevo che sono contento di questo percorso, e vi chiedo anche delle vostre preghiere per questa tesi, che devo consegnarla prima possibile, e possa essere d'aiuto anche per uno studio della miscredenza e la credenza nel senso giovanile in Italia, che credo sarà di aiuto prima per me come figlio di Dio, come pastore, e sarà anche d'aiuto credo per la Chiesa in qualche senso. Andiamo sul centro, sul motivo per cui siamo qui. Facciamo quello che mi piace fare, andiamo a leggere. Questa parte, andiamo a leggere secondo libro del Re, capitolo 4. Andiamo a leggere dal versetto 1 al versetto 7. Secondo Re, capitolo 4, dal versetto 1 al versetto 7. Leggiamo insieme. Una donna, moglie di uno dei discepoli dei profeti, si rivolse a Eliseo e disse: mio marito, tuo servo, è morto. E tu sai, il tuo servo temeva il Signore. Il suo creditore è venuto per prendersi i miei due figli come schiavi. Eliseo le disse: che devo fare per te? Dimmi, cosa hai in casa? Lei rispose: la tua serva non ha nulla in casa, tranne un vasetto d'olio. Allora egli gli disse: va fuori, chiedi in prestito a tutti i tuoi vicini dei vasi vuoti, ricordate questa parola, vuoti, e non ne chiedere pochi. Dopo è stato già letto i versetti, sappiamo che c'è stato un miracolo. E la situazione in questa che noi abbiamo qui la storia di una donna che ha perso il suo marito. Ha perso il suo marito e è rimasta da sola. Nel contesto in cui lei viveva, questa era una cosa già abbastanza difficile, una situazione molto difficile, aveva perso il marito. In più, il marito aveva dei debiti, e non erano pochi, no, dei grossi debiti, perché lei aveva due figli con questo uomo. E arriva chi arriva? Il creditore. Il creditore, secondo la legge, non poteva prendere i soldi perché lei non c'era i soldi da dare. E l'unica opzione viabile era prendere i figli come schiavi. Oggi vediamo il nostro nemico che fa la stessa cosa. Il nostro nostro nemico non vuole prendersi il nostro presente, lui vuole sempre prendere il futuro di questo mondo, il futuro della nostra famiglia, delle nostre famiglie, il futuro della nostra chiesa. Lui utilizza sempre le stesse strategie. Per questo lui lavora tanto sui giovani. Perché? Perché noi in qualche senso rimaniamo qui, anche se accadono delle cose strane. Invece i giovani, questo è l'obiettivo di lui. L'obiettivo è un attacco verso il futuro della nostra chiesa, della nostra generazione. Perché? Perché lui sa che lavorando contro il futuro può rovinare tutto. Può rovinare tutto, e può rovinare tutta la nostra chiesa, tutta la nostra generazione. Quindi lui lavora tanto su questo. E a volte noi come chiesa abbiamo tanta paura di questo che non siamo capaci, dico questo perché sto lavorando su questo argomento nella mia tesi, non siamo capaci neanche di discutere delle nuove strategie, dei cambiamenti che possano portare a concentrare i nostri sforzi come chiesa, come comunità, non nella generazione che è già in chiesa, che è già stabilita, ma nella generazione che non si è ancora stabilita in chiesa. E una delle conclusioni alla quale sono arrivato finora è che la nostra chiesa deve correre i rischi non in quelli che sono già stabiliti in chiesa, ma in quelli che non hanno ancora trovato un posto nella nostra comunità. Chiudo parentesi. Questa donna si trova davanti a una situazione molto difficile, perché lei è disperata. Cioè, voi potete capire, una madre che ha il rischio di perdere i figli. Non di perdere i figli perché vanno via a fare l'università, perché vanno a lavorare, no, perdi i figli perché qualcuno li prende per fare di loro degli schiavi. E quindi lei, disperata, va dal profeta. Come si chiamava questo profeta? Vi ricordate? Eliseo. Va da Eliseo, Eliseo gli risponde un po' così: cosa posso fare per te? Hai in casa? E lei risponde: niente. Non ho niente. Ah, soltanto, però, ho qualcosina lì, però per me niente. È un vasetto d'olio. Magari nella nostra vita noi passiamo anche perché sperimentiamo anche questi momenti, momenti nei quali pensiamo che quello che abbiamo è niente, nei quali crediamo che quello che Dio ci ha permesso di avere non ha un valore. Magari possiamo attraversare dei momenti in cui sembra di non avere una via d'uscita, una soluzione per un problema. E la domanda che io propongo è la stessa del profeta: cosa hai in casa? Cosa hai nelle tue mani? Cosa hai nel profondo del tuo cuore? Magari rimane soltanto un po' di speranza, qualche pezzettino di fede, magari rimane soltanto un ricordo di un tempo migliore, però quello che rimane, quello che rimane, poco, che a volte ci sembra nulla, è importante. Perché questa donna pensava di non avere niente. Invece noi sappiamo che c'era qualcosa in casa. C'era qualcosa che lei aveva sottovalutato. E cos'era questa cosa? Un po' d'olio. Però cos'è un po' d'olio? C'è un vasetto d'olio, cioè c'era un pochettino d'olio.
cosa serve un po' d'olio, un pochettino d'olio, davanti alla situazione che lei viveva? Cioè, non mi sembra poter avere questo vasetto d'olio, la capacità per risolvere i suoi problemi. Però io voglio prendere, cioè condividere con voi tre idee di questa storia. La prima è questa, e ricordatevi, potete dimenticare tutto, ricordate queste tre idee. Io le ripeterò un po' così rimane per tutti. La prima idea è basta poco. Basta poco. Cioè, poco, questo poco, o questo che a volte ci sembra niente, è tutto quello che Dio ha bisogno per operare con la sua potenza. Due spiccioli, ricordatevi questo, due spiccioli nelle mani di una vedova erano più di tutte le offerte di quegli altri. Ricordate questa storia? Cinque pani e due pesci nelle mani di un bambino sono stati più utili di tutte le strategie che avevano pensato i discepoli per alimentare questa moltitudine. La fede di un romano è stata più efficace di tutte le tradizioni giudee per la sanità di una persona. Quindi, cari fratelli, poco, niente, è la situazione perfetta per il miracolo. Poco, niente, è la situazione perfetta per vedere, per riuscire a guardare la potenza di Dio nella nostra vita. Poco, ripeto, è tutto ciò di cui Gesù, Dio, ha bisogno per operare nella nostra vita. Magari nella nostra vita noi abbiamo soltanto un po' di fede, un po' di speranza. Magari sappiamo fare qualcosa che crediamo non sia quello che può risolvere i nostri problemi. Però questo è tutto che Dio ha bisogno per fare un miracolo. Quello che a volte sottovalutiamo è proprio quello che Dio vuole usare per fare dei miracoli. E quindi questo è pure un invito a non sottovalutare quello che abbiamo. Non sottovalutare quello che abbiamo. Perché a volte, non so come si dice questo in italiano, però in spagnolo c'è un proverbio che dice: il jardín de mi vecino, cioè il giardino del mio vicino è sempre più verde. Cioè è la stessa cosa. Il problema di questo atteggiamento è, non so quale sarà, cioè il pasto. A me mi piace tanto la pasta alla norma. È una cosa pazzesca, mi piace un sacco. Cioè, siamo in Sicilia con la mia moglie l'anno scorso e io ho voluto trovare un posto e mangiare la pasta alla norma. È buonissima, mi piace tanto. Pure è buona. Sono buoni i tagliatelli al funghi. Mi piacciono tanto, funghi porcini. Sto parlando di pasta perché siamo in Italia. Diciamo che io vado in un ristorante e guardo qualcuno nel tavolo accanto che prende i tagliatelli al funghi. Mi piace più la pasta alla norma che i tagliatelli al funghi. E guardo qualcuno che prende e gli porta i tagliatelli al funghi. Ma che buoni questi tagliatelli al funghi! E mi concentro tanto su questi tagliatelli al funghi che non riesco a guardare che la pasta alla norma me l'hanno già portata. E io posso godermi. Posso mangiare questa pasta che mi piace tanto, però non riesco. E magari quando vado a mangiarla è già fredda. E il formaggio che così, cioè, come si dice questo? Filante, non è più così, è un po' più duro. Perché mi sono perso l'opportunità di prendere quello che era stato fatto per me. Per guardare quello che Dio aveva fatto per gli altri, mettendo questo su un piano spirituale. A volte ci fermiamo troppo a guardare quello che non abbiamo. E quindi questa storia è più un invito a valorizzare, a non sottovalutare quello che abbiamo. E qui inizia la parte, più interessante di questo miracolo. Perché? Perché questa donna non rimane fuori dal miracolo, anzi entra nella storia e nella dinamica del miracolo. E questo è importante perché? Perché sa bene Dio, Lui, Gesù, possa fare tutto da solo, Lui ci permette sempre di farne parte di queste esperienze del miracolo. E quindi il profeta gli chiede a questa donna di fare qualcosa. Gli chiede di cercare cosa? Dei vasi vuoti. Questo è importante, ripeto. Lei aveva un vasetto e gli chiedono di cercare dei vasi. Qui c'è già una differenza. Il vasetto, dei vasi, singolare, plurale, dimensioni, insomma. Addirittura gli chiedono di non cercare pochi. Cioè, mi raccomando, non pochi. Da questo punto la matematica non va bene, cioè non funziona. L'equazione non sembra di avere una soluzione, perché pochi, pochissimo. Però a volte, nella nostra vita, nel nostro percorso di fede, le cose che ci portano verso un'esperienza reale con Dio devono attraversare dei momenti di incertezza, dei momenti dove le cose non sembrano di avere, cioè nella nostra ragione, un piano, un percorso fisso, diciamo, qualcosa stabile. Voi vi ricordate la storia dei profeti, dei sacerdoti, quando dovevano entrare in Canaan e dovevano attraversare il fiume, il Giordano? Cosa dovevano fare loro? Dovevano mettere i piedi nell'acqua, diversamente di quello di Mosè. Mosè aveva fatto così, si è aperto il mare. Invece con questi è accaduto diversamente, che loro dovevano bagnarsi i piedi per vedere il miracolo. Per questo il titolo di questo sermone è Credere e vedrai. Perché a volte noi dobbiamo agire in fede, credendo che qualcosa accadrà per poter riuscire a vedere i miracoli di Dio. Come Pietro. Vi ricordate la storia? La tempesta, Gesù dice: Pietro, vieni. Cioè noi diciamo, vabbè, Pietro non è stato un uomo di fede, perché alla fine è caduto, è andato male. Però io vi faccio questa domanda: chi di voi saresti uscito dalla barca, immerso al mare, credendo di poter arrivare dall'altra parte? Quindi voi dite sì, però c'era Gesù. Però non so se voi vi avete fatto conto di questo, però i discepoli, fino alla fine, praticamente fino a quando Gesù è andato in cielo, non avevano capito che lui era il Messia. Io preferisco essere quelli che escono dalla barca e magari rimangono bagnati per questo percorso di fede, ma essere di quelli che rimangono in barca a guardare l'esperienza di fede degli altri. E questo è un problema pure del cristianesimo moderno. Siamo bravi nella contemplazione dei percorsi di fede degli altri, però non siamo disposti a vivere il nostro proprio percorso di fede. Difficile, perché anche la Chiesa è rimasta un po' indietro in offrire dei percorsi di fede alternativi. per le persone che vengono in un contesto magari diverso. Continuavo con la storia. Io posso immaginare questa donna, dice, ma devo chiedere tanti vatti, vabbè, fili. Voi siete in pericolo, quindi dovete andare a tutti i vicini, andiamo tutti insieme, chiediamo dei vasi vuoti. Io posso immaginare i figli andando a chiedere ai vicini, vabbè, questo non accade magari in Emilia Romagna, perché, però magari una realtà più simile a quella del sud, perché un po' più simile a Latinoamerica, no? In Latinoamerica se vai a casa del vicino, bussi alla porta e ti aprono, no? E ti danno una mano. Viviamo in una società un po' più individualista, un po' più difficile, più al nord è un po' più difficile questa realtà, però questi figli sono andati a casa di vicino, hanno bussato, hanno chiesto dei vasi e dopo questo hanno messo tutti i vasi che sono riusciti a trovare e la Bibbia ci racconta che loro hanno chiuso la porta. Questa è una cosa importante, perché la fede certamente ha un fattore comunitario. Importante, loro hanno dovuto chiedere, hanno dovuto cercare aiuto, però ha anche un fattore personale. Quindi a volte i percorsi di fede più belli, i momenti di fede più belli della nostra vita non accadranno in un sermone, non accadranno in un congresso, non accadranno in un riavvivamento della Chiesa, accadranno nell'intimo. Dimensione è pure così importante come quella comunità. La storia continua. Io posso immaginare, prendo il primo vaso. Prendo il primo vaso. Prendo il vasetto. E la mano inizia a fare questo. Se fosse la mia mamma, avrei detto, Daniel, prendi l'altro che non devo fare così, perché se faccio così non cade più l'olio. Alcune mamme sono così. E quindi iniziano secondo, terzo, quarto, e così via. E la storia ci racconta che arriva il momento in cui la mamma chiede un altro vaso e il figlio gli risponde, non c'è più. E cosa accade in questo momento? L'olio si ferma. Il fatto è questo. Sono finiti prima i vasi e dopo l'olio. Seconda idea. Ottieni quello per cui ti prepari. La dimensione della nostra aspettativa è proporzionale alla dimensione della risposta. La dimensione della nostra aspettativa è proporzionale alla dimensione del miracolo, è proporzionale alla dimensione della potenza con cui Dio può rispondere alla nostra fede. Loro sono stati preparati con una quantità. Io sono sicuro che si avrebbe avuto un vaso in più sarebbe stato pieno, uno in meno sarebbe stati tutti pieni comunque. Perché? Perché la dimensione della fede è la dimensione della risposta. E qui voglio farvi una domanda retorica. Per cosa ci stiamo preparando? Per cosa ci stiamo preparando come figli di Dio? Per cosa ci stiamo preparando come famiglie? Per cosa ci stiamo preparando come coppie? Per cosa ci stiamo preparando come chiesa? Come comunità? Perché se ne abbiamo capito bene, riceviamo ciò per cui ci prepariamo. Questa è una cosa molto interessante, perché Dio ama farci parte di quello per cui stiamo credendo. Io mi ricordo la storia quando Gesù arriva in una comunità e non sono guarite tante persone, cioè non fa tanti miracoli. E lui dice, cioè, non sono stati tanti miracoli perché mancava la fede in questo posto. Lui può fare le cose senza me, certamente, perché lui ha una potenza incredibile, però non mi vuole fare da solo, perché mi vuole fare con noi. C'è qui un'altra domanda. Dove trova questa donna di base? Ce l'aveva in casa? No, va a cercare dal vicino. E qui vuole fare riferimento anche alle scuole del sabato, nelle scuole del sabato ci parlava di questo. La nostra fede molte volte viene influenzata dal nostro intorno. Giriamo un po' la domanda. Molte volte la fede degli altri viene influenzata da noi. Con quello che diciamo, con come ci comportiamo con gli altri, con come rispondiamo alle persone che sono diverse da noi, con come rispondiamo a magari qualcosa che ci sembra di sbagliato nel prossimo. Diceva la scuola del sabato, no. Paolo diceva, non possiamo credere in questi errori, dobbiamo prenderci cura di quello che diciamo, dei nostri atteggiamenti con gli altri, dei nostri rapporti con altre persone, non dobbiamo, cioè va bene, potete arrabbiarvi, però non lasciate che questa rabbia vada oltre. Non so se vi è capitato, però a volte sono andato a raccontare qualcuna idea a qualcuno e mi sono trovato con due atteggiamenti. Qualcuno dice, no, dai, sì, troppo alto. Non è viabile questa idea. Invece mi trovo con qualcuno e dice, no, dai, mi sembra che questa idea ha delle buone intenzioni. Magari se ci sediamo a pensare un pochettino di più, possiamo trovare un'idea un po' più pulita, un po' più accurata. Queste persone hanno anche lavorato in questo miracolo, hanno contribuito in questo miracolo, perché cosa sarebbe accaduto se io vado e dico no? Mi dai un vaso? Perché? Perché devo riempirlo con loro? Ma non ce l'hai da loro. Ma io non ti do il vaso. Però molti di loro hanno creduto. Hanno creduto nella parola di Dio attraverso il profeta e hanno contribuito per il miracolo. Quindi l'invito non è per avvicinarci soltanto alle persone che contribuiscono con la nostra fede. Questo ci sta. Però l'invito più importante è quello di noi diventare quelle persone che contribuiscono con la crescita della fede degli altri. Perché l'altro atteggiamento sarebbe un atteggiamento esclusivo, no? Io soltanto mi approccio con quelli che possono contribuire alla mia crescita di fede. Invece no. L'invito è a noi essere quelli che possono contribuire con la crescita di qualcuno. In questo relato, questa donna fa soltanto una cosa. Avete fatto conto? Lei fa soltanto una cosa. Chiede. Lei chiede a Eliseo, dopo chiede ai vicini, sicuramente ha chiesto a Dio anche, chiede ai figli di fare qualche lavoro, di dargli una mano, di credere in quello che lei ha creduto dal profeta. Perché vi dico questo? Perché credere è una postura, è un atteggiamento essenziale per i figli di Dio. Perché nel nostro mondo, tutto si deve guadagnare. Non è così? In questo mondo tutto si deve guadagnare. Non basta soltanto con quello, c'è una volta che viene secondo le cose, però la cultura di questo mondo è una cultura di ricevi quello che meriti, quindi le cose si devono guadagnare. Invece in Dio, nel regno dei cieli, niente si guadagnare, perché tutto quello che riceviamo viene dall'azione di Chiesa. Mi chiede il perdono, mi chiede la salvezza, chiede la grazia di Dio, chiede il regno di Dio nella nostra vita. E a questo mi viene in mente Matteo capitolo 6, versetto 8. Volevo leggere Matteo capitolo 6, versetto 8, così andiamo verso la fine. Era nel Matteo 6, però ho cercato di trovare un film, quindi chi parla di chiunque chiede riceve. Sei? Vabbè. Quindi voi vi ricordate il testo? Io ve l'ho segnato bene. Però vi parla che chiunque chiede riceve. Quindi questa donna aveva seguito questo consiglio, e che chiunque chiede riceve. Però abbiamo un problema, perché sono sicuro che molti di noi abbiamo avuto dei momenti della nostra vita dove abbiamo chiesto e non abbiamo ricevuto. Non è vero. Però è importante questo versetto, perché questo versetto non soltanto si ferma lì, dice chiunque chiede riceve, però dice pure che chi cerca trova. Non li trovo, però vi ricordate il testo? Alla fine vi dico qual era il testo. Però dice chiunque chiede riceve, però non si ferma lì, perché dice che chi cerca trova. L'azione di chiedere a volte rimane in un stato di immobilità, fermo. Io posso chiedere di qua, posso chiedere di qualunque cosa. Invece l'azione di cercare non è un'azione statica. Bisogna di movimento per cercare, perché implica movimento, implica energia. Lei aveva chiesto tante cose, però non è soltanto rimasta nel chiedere, lei ha iniziato a agire, a chiedere, a cercare. Perché? Perché aveva deciso il chiedere di Dio. Quindi cercare, possiamo dire, sarebbe una risposta. Un'azione in risposta alla fede di una persona che ha chiesto e ha deciso di credere che quello che ha chiesto può avvenire. E quindi voi potete immaginare questa immagine. Lei chiede dei baffi e arriva a questo momento preciso quando lei deve iniziare a fare questo. Immaginare tutti i dubbi nella testa. Sono sicuro che vicinano tutti fuori di casa. In questi tempi tutti, cioè come dicevano tutti, tutti fuori di casa per aspettare, cioè, ma perché questa donna ci ha chiesto tanti vasi? Cosa pretende fare? Cosa pretende di fare? E lei in questo momento importante doveva prendere una decisione, perché c'è il rischio di essere ridicolizzato per quello che voleva fare. C'è il rischio di non poter vedere e sperimentare il miracolo. Quindi la terza idea, finiamo con questo, è non smettere mai di chiedere, certo, però non deve rimanere solo nel chiedere. Matteo 6:7? 7:7. Grazie. Meno male che abbiamo dei fratelli che leggono la Bibbia. Io sono bravo per i numeri. Okay, sono bravo per i numeri. Io non mi ricordo neanche i numeri delle linee nel veterinario in spagnolo. Quando mi hanno chiesto quali linee, i numeri, neanche quelli in spagnolo non mi ricordo bene. Per questo preferisco sempre utilizzare la pena. Grazie. Quindi, l'ultima idea è non smettere mai di chiedere. Questo è importante, però non deve rimanere soltanto in un'azione di chiedere. Cioè, non è soltanto non stancarsi di chiedere, di pregare, di fare digiuno, di fare delle preghiere. Non è soltanto questo. Non possiamo rimanere soltanto in questa posizione. Non so se voi vi ricordate una storia che mi viene in mente in Marco 3. C'era un uomo che aveva la mano inardita. Vi ricordate? Un uomo che non poteva muovere la mano. E Gesù arriva e gli dice: stendi la mano. Sembra che Gesù sta prendendo in giro questo uomo, perché un uomo che non può muovere le mani gli dice: ma stendi la mano. Lui ha dovuto fare qui un esercizio mentale di decidere a un certo punto di fare ciò che non era capace di fare. È questo che ha fatto la donna. E per questo vi dico: sì, dobbiamo chiedere. Questo uomo sicuramente ha chiesto, ha pregato per la sua salute, per un miracolo nella sua vita, però è arrivato un momento dove non poteva rimanere soltanto a chiedere, doveva agire. Però abbiamo pure un problema qui, perché molti di noi in un momento della nostra vita abbiamo chiesto, non abbiamo ricevuto, abbiamo agito, abbiamo cercato, non abbiamo trovato. Quindi il testo non si ferma lì. Dice: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Forse è chiesto, è cercato. In questa ricerca ti sei sbattuto contro un muro. Hai pensato: magari non c'è niente al di là. Per a volte questo muro è una porta. È una porta che dobbiamo bussare. Grazie a Dio che Gesù non si stanca quando di cercare il nostro cuore si tratta. Gesù non si stanca, perché Lui ha chiesto il nostro cuore. Chiede il nostro cuore in ogni momento, ogni giorno, nelle diverse situazioni, e a volte noi non glielo abbiamo dato. Lui ci ha cercato. Per i molti momenti della nostra vita noi non ci facciamo trovare da Lui. Per Apocalisse 3:20, vi ricordate questo testo? Quando Lui parla della Chiesa dell'Odissea, meno male c'è questo testo. Perché Lui, il messaggio di Gesù per questa Chiesa, dice così: ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da Lui, cenerò con Lui ed Egli con me. Gesù non si è stancato di cercarci, di cercare il nostro cuore. Non si è fermato soltanto in chiedere, non soltanto in cercarlo. Ogni giorno Lui bussa alla porta del nostro cuore. E dice: Daniel, ci sono qui. Ti vai a fare colazione insieme? Ti vai a fare la cena insieme? Dice: su qualcuno apri la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui e lui con me. Quindi non è stanco di cercarsi. Noi dobbiamo imparare a chiedere, cercare, usare. È difficile per noi, però dobbiamo avere come esempio Gesù, che lui richiesto il nostro cuore, ci ha cercato e bussa ogni giorno al nostro cuore. Se a volte non trova una risposta positiva da parte nostra, io dico questo: se lui non si stanca mai di chiedere il mio cuore, io non mi stancherò mai di cercare il regno, ma non soltanto un regno altrove, un regno al di là, un futuro magari lontano, ma un regno qui, una cultura del regno di Dio, un regno presente oggi, qui, di cercare la sua volontà, di cercare che altri possano conoscerlo. Perché se lui non si stanca di cercarmi, io non voglio stancarmi di cercare quello che lui vuole per la mia vita. E questo è un invito.
Insieme tutte le strofe del 1342, Padre d'amore.
Caro Dio, grazie, grazie per tutto, per tuo figlio, per lo Spirito, grazie perché diversamente di quello che facciamo noi, che non ti stanchi mai, non ti stanchi mai, non ti stanchi mai di cercarci, cercare il nostro cuore, cercare la nostra salvezza, di portarci con te a vivere insieme per sempre. Dacci il tuo spirito, dacci un cuore tenero, sensibile alle tue parole, sensibile al nostro prossimo, sensibile al tuo spirito, che questo ci possa portare a chiederti sempre per la nostra salvezza, a cercare sempre il tuo regno e a bussare sempre il tuo cuore per trovare l'alito, per trovare